e vorrei non sfuggisse a chi leggerà il romanzo. In tutte e tre le opere, in alcuni passi, serpeggia la personalità dell'autore, ma questo spetta al lettore scoprirlo. E forse questa è una forma di autobiografismo volontaria o involontaria. Dalla globalità del romanzo emergono la psicologia con la quale Bori penetra nell'animo umano, nella brevità di certe citazioni, oppure la capacità introspettiva e, naturalmente, il segno di una buona cultura. Un momento di amore, diversamente da quella che abbiamo oggi in TV, nel cinema, nei romanzi audaci, è descritto con saggia ed intelligente misura. Lo stile è buono, il lessico chiaro, e esiste anche, diciamo così, qualche presenza di metafore interessanti che mettono in evidenza una formazione culturale di ordine classico. Qualche espressione o parola volgare che qualcuno potrebbe rifiutare fanno parte della necessità per rappresentare didascalicamente certi momenti o personaggi. Questo romanzo, come gli altri due, a mio avviso, ma è già stato segnalato, è pronto per una versione cinematografica. Sia per essere pronto, diciamo così, in se stesso, oppure per fornire elementi utilissimi per una rapida sceneggiatura. Suggerisco all'autore, se mi è permesso, di continuare su questa strada, che è certamente in ascesa, e di prepararsi per un romanzo psicologico. Vorrei adesso, brevemente, leggere alcune frasi che testimoniano la presenza di elementi che non sono propriamente del giallo, ma umani, e in fondo l'amore grande per la natura e le cose della vita e i ricordi che sono propri dell'autore. A pagina 24, parlando dell'invalido, guardò scorrergli a fianco l'infocato panorama dei tetti e poi il nastro metallico dell'arno. Parlando del parroco, a pagina 26, dice: ogni tanto guardava il cielo stellato dalla finestra del suo studio e poi le pareti della stanza, i suoi libri, le poche fotografie che conservava. È l'umano. Sempre a pagina 26, quando dallo squarcio sul soffitto intravide il cielo profondo e le stelle. Arcelli, che è il protagonista di Nero di Maggio, di questo romanzo, e che sarà il protagonista del prossimo romanzo di Leonardo Gori, seguiva invece la sagoma lontana dai colli e le siepi nere dei cipressi sui crinali. Esiste anche qui un ossimoro, allegra brutalità, che ci fa vedere l'amore per la contrapposizione che ha l'autore. Due aggettivi definiscono in modo rappresentativo due maggiori alleati, cioè due ufficiali dell'esercito alleato, impettiti e indisponenti. Di Arcelli dice ancora: aveva Elena a quel tempo e i suoi libri, le riviste, i film, le strade piene di vita. E naturalmente parla di un mondo che sta scomparendo. E di Arcelli sempre, pensando a una Firenze profumata, antica e perduta, che non c'è più. E ancora di Arcelli, pensò al suo tempo libero, inesistente, per coltivare i suoi numerosi interessi. E l'ultima, a pagina 142, la luce del giorno andava attenuandosi, smorzando a poco i colori dei quadri e delle librerie dorate. Queste, diciamo, presenze, a mio avviso, addolciscono, per il loro contenuto umano, senza turbare il giallo, la dolcezza della lettura e naturalmente mettono in evidenza degli elementi che sono propri dei personaggi e, a mio avviso, indirettamente dell'autore. Vorrei dire una cosa. Platone nel Convito dice: ognuno che porta le cose dal non essere all'essere è poeta. Perciò ogni artista è poeta. E direi che sotto questo profilo, in queste presenze di cui ho parlato, Leonardo Gori è poeta. Concludendo, tre ottimi romanzi che invitano pagina per pagina alla lettura e che si distinguono da opere consimili, quelle che fanno parte della mia esperienza giovanile, vero? Quando lessi le opere, non so, di Simenon, di Agatha Christie, di Edgar Wallace, oppure magari del Doyle, per l'impostazione generale, la collocazione storica e soprattutto per una presenza nascosta ma viva, perché è sottintesa per così dire, di cultura e di vena umanistica e umana.
Darei la parola all'autore, poi sentiamo se qualcuno desidera intervenire.
È il caso di dire che sono senza parole, perché io prima ho sentito l'urgenza di interrompere la scaletta preordinata per ringraziare il professor Luti, perché mi aveva colpito con, tra l'altro, con giudizi che probabilmente non merito, ma che sono accolto quello che io ho cercato disperatamente di fare, cioè io, ripeto, ho cercato di far vivere tre diverse Firenze e il fatto di esserci riuscito con un testimone, con l'avallo di un testimone come il professor Luti, ovviamente mi riempie di orgoglio e ringrazio di nuovo. Poi ho ascoltato con grande attenzione l'analisi più strettamente giornalistica dell'amico Graziano, ed è anche lì essere inserito in questo fiume della narrativa gialla italiana, che io mi sento appena per un briciolo di contraddire il professor Luti. Esiste una tradizione, specialmente negli ultimi anni, che si è formata di scrittori, secondo me di notevole interesse, che travalica anche il genere, la narrativa di genere, con i nomi appunto che ha rammentato Graziano. E per finire, poi non dico altro perché non mi compete stasera, in questa sera, se ci saranno delle domande risponderò volentieri, ma non voglio aggiungere altro. Il professor Leonardo Guarducci, che è il responsabile di questi libri, perché è stato il mio professore di italiano al liceo, ed è veramente questo, è il responsabile. Cioè, se non ci fosse stato lui, se non ci fosse stato questo incontro una trentina d'anni fa, io probabilmente non mi sarei incaponito, scusate l'espressione, a ricercare.
Piacevole responsabilità.
Sì. Comunque lo è. Ecco, il fatto, mi limito a questo, ad avermi definito poeta, sapendo come è esigente, come critico, più che come professore di lettere, come critico. Beh, che dire, ripeto, mi riempie di orgoglio. Io vi ringrazio tutti e tre, è stato probabilmente questo il momento di maggior soddisfazione, di maggior gioia della mia ancora breve carriera. Grazie.
E come urgenza, se qualcuno del pubblico può fare qualche domanda o intervenire, gradito.